Laser.
Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?
Bella, tu sei bella, o mia regina, ma attenta, al mondo una fanciulla c'è, vestita sol di stracci, poverina, ma ahimè, assai più bella di te.
Guai a lei, dimmi il suo nome.
Ha la bocca di rose e ha d'ebano i capelli, come neve è bianca.
Bianca neve.
L'invidia, scrive Herman Melville in Billy Budd, si annida nel cuore, non nel cervello, e nessun grado di intelligenza può fornire un riparo contro quel male. Le fiabe sono zeppe di quella che la psicologa Elena Pulcini chiama nel suo libro La passione triste, libro intitolato appunto All'invidia e pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Biancaneve ne è forse l'esempio più lampante, perché non vi sarebbe storia, non vi sarebbe mela avvelenata senza l'invidia della bella regina cattiva nei confronti della tenera e paffuta fanciulla dai buoni sentimenti. Ma l'invidia, contrariamente a quanto pensa una certa letteratura e una certa cultura popolare, non è solo donna. Il teatro di Shakespeare ci offre numerosi e inquietanti esempi di invidia, tanto che l'antropologo francese René Girard lo ha definito in un suo famoso saggio proprio teatro dell'invidia.
Io odio il moro, anche perché sembra, così almeno si mormora, che sia stato in giro con mia moglie a fare le mie veci. Non so se questo è vero, ma in un caso simile basta un sospetto a darmi il diritto di agire come se ne avessi la certezza. Dunque, vediamo un po' quello che si può fare. Michele Cassio. È un bell'uomo. Io devo portargli via il posto e raggiungere il mio scopo con un doppio tiro mancino. Ma come? Vediamo, dunque io per esempio fra qualche tempo potrei soffiare nell'orecchio del moro che Cassio ha troppa confidenza con sua moglie.
Nell'Otello di Shakespeare vediamo in azione contemporaneamente invidia e gelosia. È la gelosia scatenata da Iago a muovere il moro contro Desdemona, ma in Iago invidia e gelosia generano un mix feroce. Iago teme che sua moglie l'abbia tradito con Otello, ma è anche e soprattutto invidioso del posto di luogotenente per il quale Otello gli ha preferito Michele Cassio. Si tratta dunque di invidia professionale. Una cosa è certa. Come dimostrano le brutte e antipatiche sorellastre di Cenerentola, l'invidia non ha mai reso bello nessuno. Anche perché l'invidia appanna lo sguardo, lo rende bieco e torvo. La parola deriva infatti dal latino, dal verbo video, vedere, e dunque chiedo alla psicologa Elena Pulcini se l'invidia nasce nell'occhio, nello sguardo, e se dunque è lì che si annida, si manifesta.
Diciamo soprattutto si manifesta, no? Nel senso che appunto viene osservato più volte che, a differenza di altri vizi capitali, l'invidia non ha dei segni immediatamente riconoscibili, se non appunto quello che possiamo notare nello sguardo della persona invidiosa. Invidere vuol dire guardare di traverso e quindi diciamo capiamo subito attraverso l'etimologia questo aspetto, cioè come dire la persona invidiosa guarda guarda l'oggetto della sua invidia con uno sguardo appunto livido, con uno sguardo obliquo che contiene appunto un po' tutto il livore e l'astio proprio dell'invidia. Noi già i greci parlavano di uno evil eye, di un occhio maligno, lo dico in inglese perché poi è stata questa, diciamo, la parola che ha prevalso, che è appunto esprime molto efficacemente, insomma, no? Cioè la torsione ambigua, obliqua, nascosta di questa passione che è difficile riconoscere perché bisognerebbe proprio coglierla in quell'attimo fuggente in cui si manifesta nello sguardo, diciamo, maligno dell'altro, della persona, diciamo, che prova invidia.
Spesso si confondono invidia e gelosia, tanto che ci sono lingue che usano la stessa parola per indicare entrambe. Come si differenziano in realtà? Che cosa le contraddistingue?
In realtà sono molto diverse. Basti pensare al fatto che l'invidia presuppone, diciamo, una struttura bipolare, cioè due persone. Io invidio l'altro perché possiede qualcosa o è qualcosa che io non possiedo o non sono, mentre la gelosia presuppone una struttura triangolare, no? Cioè io, l'altro e l'oggetto del desiderio, no? Tanto più che la gelosia in genere esprime, diciamo, si riferisce proprio ad una passione legata all'amore, ad una delle possibili declinazioni della passione d'amore. Quindi, ecco, è profondamente diversa perché, come dire, la gelosia nasce dalla paura di perdere l'oggetto d'amore, mentre l'invidia nasce dalla sofferenza per ciò che l'altro è o possiede, per il bene dell'altro, no? Cioè c'è questa definizione veramente paradossale e molto inquietante, no? Invidia significa soffrire per il bene dell'altro, o addirittura in una versione più radicale che è quella della gioia maligna, significa godere del male dell'altro, no? Cioè una sorta di vendetta sorda rispetto a qualcuno che vediamo in disgrazia e che magari prima abbiamo invidiato. Quindi diciamo c'è una differenza fondamentale, tanto che l'invidia, almeno dal mio punto di vista, è una passione assolutamente negativa, mentre la gelosia ha avuto anche le sue forme di celebrazione, si è più tolleranti verso la gelosia, si è più comprensivi, no? Proprio perché rivela, diciamo, un carattere dell'umano che siamo portati a condividere, che siamo anche portati ad ammettere, mentre l'invidia non si ammette mai, nessuno dirà mai io sono invidioso nel senso proprio profondo del termine. Ci sono persone disposte ad ammettere sì, sono geloso, sono gelosa, no? Quindi vuol dire che la gelosia ha una qualità meno ignobile dell'invidia ed è stata appunto anche molto celebrata, insomma, no? Anche dalla letteratura, dalla musica e così via.
Dell'invidia si parla come di un sentimento comune a uomini e a dei nell'antichità greca, dell'invidia parla la letteratura cristiana ed è stigmatizzata. Ma passato il Medioevo, con la fine del feudalesimo e la nascita di una nuova società borghese, l'invidia comincia ad essere vista diversamente. È possibile che una passione, in apparenza così meschina, lo ha detto lei, abbia anche una valenza positiva?
Diciamo che l'ha avuta, o almeno si è pensato che la avesse, no? Pensiamo appunto a quella che chiamiamo modernità, insomma, quantomeno dal Settecento in poi, ad autori che hanno riflettuto sulla nascita della società borghese capitalistica. Lì le passioni competitive, compresa l'invidia, non solo l'invidia, ma anche, insomma, l'orgoglio, la stessa avidità e così via, sono state tratteggiate nella loro, come dire, negatività, no? Cioè ne è stata riconosciuta la qualità negativa, ma allo stesso tempo ne è stato visto anche il possibile funzione propulsiva, no? Cioè l'invidia mi spinge appunto a competere, quindi mi spinge a migliorarmi, mi spinge a voler eccellere, e questo fa fortemente parte della logica che ha dato poi origine, la logica emotiva naturalmente, che sta alla base della società capitalistica. Una società di competitors, come direbbero gli americani, indipendentemente poi dalle torsioni che questa competizione assume. Per cui anche l'invidia, cioè quel trattatello, si fa per dire, molto interessante di Mandeville, La favola delle api, in cui gli dice, beh, insomma, se vogliamo una società ricca e prospera, dobbiamo sapere che insomma ci sono le passioni e dobbiamo dare libero corso alle passioni, altrimenti ce ne stiamo qui in una società buona, frugale, ma senza possibilità di crescita, no? Crescita oggi è una parola molto molto presente nella discussione attuale e ci fa proprio pensare a questo, no? Cioè la crescita, lo sviluppo, poi il progresso, che sono tutti grandi miti della modernità, del capitalismo e così via, presuppongono anche passioni come l'invidia. Insomma, bisogna un po' lasciarle lavorare perché questo poi dà i suoi frutti, no? E quindi questo è stato detto, tutto sta a vedere quanto siamo d'accordo con questa diagnosi, naturalmente.
Dunque, l'invidia come motore dello sviluppo capitalistico e dell'individualismo. Ma come viene declinata l'invidia nell'età contemporanea all'interno delle democrazie occidentali?
Questa è la domanda per eccellenza, perché la democrazia, appunto già veniva detto da alcuni filosofi persino nell'Ottocento, è esattamente il luogo proprio di alimentazione della passione invidiosa. Perché questo? Perché la democrazia è uguaglianza. E allora in una società di uguali non si tollera nessuna differenza, no? Questo è naturalmente uno dei risvolti oscuri della democrazia, tra l'altro in genere poco indagati, per cui se è vero che la domanda fondamentale che preside all'invidia è perché lui o lei sì e io no, ecco, io tendo a ritradurla in quest'altra domanda, cioè se siamo uguali, perché lui sì, lui, lei sì e io no? E allora vuol dire che appunto la democrazia non tollera le differenze e allora, come dire, gli individui fanno di tutto per tenere basso il livello, preferiscono abbassare anche il loro stesso livello purché l'altro non si innalzi al di sopra di loro, no? Era un meccanismo per esempio che Nietzsche aveva individuato molto bene col suo solito acume. Questa è un po' la radice, tanto più la democrazia si espande e tanto più la democrazia è percorsa da una serie, diciamo, di problemi e così via, quanto più questo aspetto si accentua. Nella società contemporanea è sicuramente molto forte e molto pervasivo anche rispetto appunto ai secoli precedenti, no? Proprio perché l'uguaglianza è diventato un diritto incontestabile e appunto, come diceva Tocqueville, è una passione, cioè vogliamo essere assolutamente uguali agli altri, ma proprio nel senso di non sopportare la benché minima differenza. La minima differenza produce una sorta di ferita narcisistica che è poi il nucleo fondamentale dell'invidia, no? Cioè l'invidia è la reazione di un soggetto sostanzialmente fragile, insicuro, incerto, diciamo che si sente colpito nel proprio narcisismo, nella propria identità. Tutto questo oggi, ripeto, ha assunto uno sviluppo e una pervasività. Stiamo parlando naturalmente delle società occidentali, ma sono assolutamente convinta che poi questo operi anche altrove, proprio perché appunto laddove c'è una gerarchia l'invidia non può più di tanto manifestarsi, no? Cioè il servo non invidia il signore, insomma, mentre l'operaio invidia il capitalista, perché in qualche modo si presume che tutti abbiamo le stesse chance, tutti abbiamo le stesse possibilità, ma poi questo non è reale, non è vero. In più, ecco, se diciamo vogliamo riflettere di più sui meccanismi della società contemporanea, ci sono tutta un'altra serie di fattori che, come dire, ci mettono di fronte a questa ulteriore trasformazione o a questa, se vogliamo, ulteriore radicalizzazione dell'invidia. And the last big town we came to was San Francisco. Life there was fine, only Anna felt so tired and grew envious of others. Of those who pass the time at their ease and in comfort. Those too proud to be bought. Of those
house whose wrath is kindled by injustice. Those who act upon their impulses happily. Lovers true to their loved ones. And those who take what they need without shame.
Elena Pulcini, lei ha riflettuto nel suo libro su almeno due aspetti della società contemporanea che sono veri e propri ricettacoli d'invidia: il mito del successo e la società dei consumi o società dello spettacolo. Cominciamo dal primo.
Il mito del successo non nasce oggi, c'era nel Novecento, c'era addirittura anche nell'Ottocento, però è profondamente cambiato, nel senso che basta guardare, che so, la filmografia americana della seconda metà del Novecento, per esempio, per vedere questo cambiamento. Cioè anche lì venivano messi in evidenza gli aspetti problematici, no, negativi della ricerca del successo e così via. Però la star di Hollywood, no, che rimane sola, che è poi abbandonata dagli affetti e così via. Però la ricerca del successo aveva una prospettiva diversa, cioè era fondata sull'impegno, sulla fatica, sulla competenza, anche sulla rinuncia, per l'appunto, sul sacrificio di altri aspetti dell'esistenza. Oggi il successo è qualcosa che si vuole tutto e subito, che si vuole, diciamo, senza impegno, addirittura senza competenza, all'insegna, diciamo, di quello slogan pubblicitario che ha avuto tanto successo qualche tempo fa, che è appunto life is now, no? Cioè tutto è solo presente, tutto deve essere ottenuto adesso, subito e senza progettualità. Pensi anche al Grande Fratello, no? Dove appunto alla fine chi risulta vincitore vince perché? Perché sa fare qualcosa? Perché si è impegnato in qualcosa? Perché ha progettato qualcosa? No, non c'è nessuna ragione, no? Cioè, quindi è un successo senza ragione e senza merito, quindi non ha niente a che fare con una competizione, diciamo, franca, aperta, schietta, magari anche aggressiva, però, come dire, dichiarata e reciproca. Qui c'è proprio appunto una sorta di livore sotterraneo che spinge a voler eccellere senza ragione e senza merito, lo ripeto, e che per l'appunto richiede l'immediatezza, cioè richiede appunto una vorace immediatezza. Questo è un primo punto. Pensi anche ad altri programmi televisivi, quelli basati sulla sfida, per esempio, tipo, che ne so, programmi come Amici e così via, in cui quello che conta è l'eliminazione dell'altro. È il fatto appunto che io devo, come dire, eccellere sull'altro ad ogni costo. E quindi è proprio una logica che poi penetra profondamente nell'emotività, perché soprattutto i giovani è come se fossero sempre più portati a pensare che quella è, diciamo, la cifra della socialità oggi. E questo è gravissimo. L'altro aspetto è il consumo. Il consumo oggi è il luogo in cui appunto un'identità insicura, fragile, quella che il sociologo Bauman descrive come appunto identità liquida in una società liquida, no? In cui non ci sono più punti di riferimento, in cui non ci sono più presupposti solidi e così via, in cui la famiglia frana, insomma, potremmo proseguire all'infinito sulle cause, ma il punto fondamentale è che il consumo diventa un mezzo per affermare la propria identità. E la cosa impressionante, anche qui, non è che tutto comincia adesso, tutto questo è cominciato di nuovo nella seconda metà del Novecento, ma adesso il consumo ha assunto una pervasività assoluta, cioè non consumiamo solo merci. In primo luogo consumiamo marchi, quindi voglio dire, io non solo mi compro una bella maglietta, ma mi compro appunto una Lacoste, non solo mi compro un paio di scarpe nuove, ma mi compro delle Nike e così via. Ma la sfera del consumo, la dimensione del consumo ha assunto un po' tutti gli ambiti del sociale, si consuma tutto, si consuma politica, si consumano sentimenti, si consumano emozioni. Di nuovo pensiamo appunto ad alcuni programmi televisivi, ma non solo, C'è oggi un mercato delle emozioni, una sorta di ostentazione delle emozioni che in realtà poi sono false, sono artificiali, sono costruite ad hoc per ottenere l'effetto e così via, ma che appunto spingono a consumare ogni cosa, anche le tragedie vengono consumate, diventano per l'appunto spettacolo, cioè quella straordinaria intuizione che ha avuto Jacques Debord, un filosofo francese negli anni 60, quando ha scritto La società dello spettacolo, oggi devo dire è di un'attualità sconcertante. Tutto diventa spettacolo. E che cosa vuol dire che tutto diventa spettacolo? Che non ci sono più contenuti, ma che appunto noi ci sentiamo legittimati, autorizzati a spettacolarizzare qualsiasi cosa. C'è un omicidio, c'è un processo che diventa mediatico, immediatamente ci fanno un film, quindi diciamo poi non si ha la tendenza a riflettere e a interiorizzare anche la drammaticità di determinati eventi e di determinate situazioni.
L'invidia, secondo la letteratura, troverebbe un terreno particolarmente favorevole nella donna. L'invidia è donna. Donne che invidiano gli uomini, come voleva Freud, perché hanno il pene che a loro manca, o donne che invidiano altre donne perché hanno magari la giovinezza o la bellezza che a loro manca?
Domanda molto delicata, questo è un grosso tema che immediatamente emerge se ci si occupa dell'invidia. Le donne in genere vengono indicate in maniera prioritaria come soggetti invidiosi. Insomma, riflettendoci un po' sopra, penso di poter dire che l'invidia del pene è, come dire, una sorta di inganno allucinatorio, che in realtà le donne non sono affatto invidiose degli uomini, semmai è vero il contrario, cioè la subordinazione, la marginalizzazione delle donne deriva probabilmente da una originaria invidia maschile verso il potere di generare delle donne. Su questo possiamo trovare ovviamente fiumi di ricerche antropologiche, ma senza voler andare adesso troppo per il sottile, ecco, io non penso che gli oggetti dell'invidia femminile siano gli uomini, ma penso che siano, e bisogna ammetterlo con coraggio, le altre donne. Ma perché questo? Beh, insomma, intanto perché con le altre donne c'è un processo di identificazione immediata che con gli uomini non c'è, ma le ragioni profonde di questo stanno di nuovo nella posizione di subalternità della donna, cioè alle donne è stato precluso di esprimere per esempio passioni più forti, le donne non possono essere aggressive, non possono essere, insomma, pensi un po' a tutti i simboli della strega, della fattucchiera, insomma le donne in qualche modo devono presentare un'identità moderata, dolce, materna, eccetera, eccetera, eccetera. E allora cos'è successo? È successo che sono state fondamentalmente costrette all'invidia, no? Cioè costrette a ripiegare su dei sentimenti non dichiarati, non visibili e quindi poi necessariamente tortuosi, obliqui e così via. Invidiare le altre donne che cosa vuol dire? Beh, vuol dire molte cose. In primo luogo vuol dire per lunghissimo tempo, come poi mostra anche la letteratura e di nuovo il cinema, pensi a quel bellissimo film classico hollywoodiano che si chiama Eva contro Eva, solo per citarne uno, ma si è fondamentalmente espressa l'invidia femminile come invidia per l'altra per un oggetto d'amore, no? Per la competizione su un oggetto d'amore. Via via le cose sono diventate più complicate e per l'appunto già un film come Eva contro Eva presenta questa complessità, perché lì c'è non solo un'invidia amorosa, ma c'è addirittura prevalentemente un'invidia di tipo professionale, che è quella che forse prevale oggi, no? Cioè le donne non sono più invidiose dell'altra o di un'altra perché competono per l'oggetto d'amore, ma sono prevalentemente invidiose di un'altra sul piano professionale. Perché? Perché è chiaro, no, che tutta una serie di conquiste delle donne, alimentate dal femminismo e così via, hanno portato a dei successi, a dei progressi, a delle conquiste, se Dio vuole. Quindi, diciamo, il bersaglio dell'invidia si sposta, diventa essenzialmente non l'amore, non prevalentemente l'amore, che naturalmente rimane, ma prevalentemente l'autorealizzazione, e l'autorealizzazione è oggi essenzialmente professionale, no? Quindi da questo punto di vista poi le donne sono capaci veramente delle peggio cose, come si suol dire, insomma, no? Di archetipi ne abbiamo all'infinito, dalle sorelle di Cenerentola alla matrigna di Biancaneve. Il problema non è negare questo, il problema è, secondo me, avere il coraggio di questo, perché chiaro, la domanda che nasce è: ma come, dopo il femminismo, siamo tutte sorelle, la sorellanza tra donne, la solidarietà e così via, com'è che ancora scatta questa passione così feroce? Ecco, io non credo che si debba negare questo, penso che però, siccome sono convinta che le passioni si combattono solo con le passioni, che si possa attingere ad altri aspetti dell'identità femminile, anche dell'identità collettiva che è stata un po' costruita in questi anni, no? Cioè le donne hanno una capacità istintiva di solidarietà laddove intravedono un obiettivo comune, un qualche oggetto di condivisione e così via. Le donne familiarizzano subito tra loro, anche se si incontrano estranee in uno scompartimento di un treno, e sono subito pronte, diciamo, a soccorrere l'altra in una sua sofferenza e così via, probabilmente più degli uomini, anche perché hanno dovuto solidarizzare. Quindi riconoscere, diciamo, questa propensione storica all'invidia non significa affatto autodenigrarsi, ma anzi significa ancora di più essere capaci di esorcizzarla e di contrastarla con tutta un'altra serie di qualità che le donne hanno.